Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Fabio Ghelli, del podcast M Nuovi Mostri. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
E rieccoci qua, Fabio. Qui siamo sul back channel di Ascoltare Podcast e possiamo parlare in libertà senza farci nessun problema di domande o argomenti che vogliamo parlare. Mi vorrei subito riagganciare a quello che stavamo dicendo prima, appunto che i tuoi colleghi non vedono ancora il podcast come qualcosa di professional, ma in realtà anche oggi come oggi tante notizie e tanti punti di riferimento sono dei blogger che di per sé stesso non sono proprio dei giornalisti, o sbaglio?
Sì, no, quello è vero, però c'è una, vabbè, diciamo così, i giornalisti di professione continuano a guardare i blogger con un po' di distanza, diciamo. E non, ovviamente è chiaro che una persona che in un certo senso ha fatto una scuola di giornalismo, ha fatto un determinato percorso professionale, nel momento in cui il blogger è per lui è la negazione di tutta la sua carriera. Ma ora, e questo vale anche in un certo senso per i podcast, però ci rendiamo conto che, per esempio, ora molte testate giornalistiche in Germania, quasi tutti i principali portali, per esempio appunto Spiegel Online, Zeit Online, i principali portali di informazione, hanno tutti anche una parte podcast, per non parlare chiaramente della, diciamo così, della rete pubblica, dei servizi radiofonici, che comunque hanno già enormi banche dati di podcast. È una cosa che si è, diciamo, generalizzata. In più, anche ovviamente, hanno sempre di più hanno dei propri blog, eccetera. La ragione per cui molto giornalismo continua a essere un po' scettico rispetto a quella che è appunto questo giornalismo grassroots, questo giornalismo dal basso, è ovviamente che in un certo senso alcuni giornalisti hanno timore di dover un po' abdicare dalla loro posizione di tutori della verità. Ed è chiaramente in tempi come questi è inevitabile che ci sia un avvicinamento tra questi due mondi. Infatti, credo che anche per molti giovani giornalisti le due cose si compenetrino. Puoi avere il tuo blog e puoi scrivere anche sui giornali. Ecco, però per quelli di vecchia scuola continua, no, ma che questa notizia da chi viene? Da un blogger? No, 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 questa qui non possiamo assolutamente citarla. Poi magari la cosa paradossale è che invece citano delle robe che escono su Twitter, perché Twitter invece quello è un canale di informazione. Ma la cosa un po' assurda, appunto, è che a volte si tende per certi versi, a dare troppa fiducia alle nuove forme di comunicazione, e invece alcune, invece, diciamo così, alcune forme di giornalismo non professionale vengono snobbate semplicemente per motivi formali, ecco.
In teoria anche dovreste essere proprio voi giornalisti professionali a essere un po' i tutori, diciamo così, della notizia vera, come anche hai fatto anche tu in qualche tua puntata, dove hai un po' sbugiardato certe bufale a proposito proprio anche della migrazione, mi sembra di ricordare.
Sì, beh, è quello, ovviamente, cioè, l'idea è, diciamo così, un po'. Ecco, questo è un aspetto a cui tengo molto, è questo, che i giornalisti italiani anche stanno facendo un grande lavoro per quanto riguarda appunto il fact-checking, appunto documentare le bufale, cercare di smentire quelle che sono appunto queste narrazioni tossiche. C'è un gran lavoro che viene fatto in Italia. Secondo me, quello che manca un pochino in Italia è un approccio strutturato a questo tipo di narrazioni. Noi vediamo che ci sono alcune notizie che vengono riproposte costantemente. Ora, per esempio, In realtà è la puntata a cui stiamo lavorando adesso, ovviamente si rifà anche un po' a fatti di cronaca, però la puntata per cui sto facendo adesso del lavoro di ricerca la vorremmo dedicare alla questione del coronavirus e come in un certo senso abbia giustificato, in qualche modo abbia indotto delle persone a fare degli atti di razzismo nei confronti della comunità cinese. Se andiamo a vedere bene, anche storicamente, in realtà il rapporto tra immigrazione e infezioni virali o di altro genere è un rapporto molto consolidato, perché questa narrazione, cioè il fatto che l'immigrato sia un virus per la nostra società, è una cosa quasi, è una narrazione che è precedente a tutte le varie ondate recenti di immigrazione, una cosa che risale addirittura all'antichità, il concetto appunto che lo Stato sia un organismo e che vi possono essere elementi estranei che interferiscono con la sua buona salute. Una volta che in un certo senso uno si è reso conto di questo tipo di narrazione, che in un certo senso è parte del nostro patrimonio culturale, diventa anche più facile smentire riproposizioni episodiche, come in questo caso appunto il coronavirus, o in passato, pochi anni fa, nel 2014, per esempio, avevamo il caso dell'Ebola, che era lo stesso utilizzato come strumento di discriminazione, cioè c'erano diversi casi di persone di origine africana che si sono visti aggrediti per la strada, sempre appunto al grido di «Ah, tu ci porti il virus». È una cosa che si ripropone sempre uguale, e nel momento in cui sappiamo che però questa narrazione è presente, abbiamo un modo per combatterla, un po' come coi virus.
Sì, anche a me fa sempre un po' specie appunto che certe bufale si ripresentino in continuazione e la gente continua a cascarci continuamente anche sui vari WhatsApp, eccetera, le varie catene di Sant'Antonio, cose di questo genere, e sono sempre quelle. Tu fai gli dici: ma prova a dare un'occhiata su internet, vedi da quanto è. Per caso scopri che è una notizia che gira da, non so, 10 anni, è sempre quella, e la gente continua sempre a ricascarci come se fosse notizia di ieri, no? È proprio questo meccanismo che purtroppo ci porta a credere un po' a qualsiasi cosa che sia verosimile, non so, tu cosa ne pensi?
Il fatto che esistano fake news, ne abbiamo parlato anche in una puntata, in realtà appunto ha radici molto 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 antiche. Le bufale che vediamo regolarmente riportate, anche in alcuni casi da media, diciamo così, qualificati, riguardano generalmente il fatto che o gli immigrati sono, diciamo così, appunto portatori di una minaccia sociale, pubblica, per il decoro. Una delle narrazioni che, diciamo così, che viene sempre volentieri riproposta è per esempio il fatto che alcuni immigrati abbiano ucciso degli animali domestici. Questa è una cosa che in Germania si ritrova, questa bufala, ma anche in Italia si ritrova ripetutamente, che siano cani, siano cavalli. È una cosa che non ha nessun tipo di riscontro, ma che evidentemente, diciamo così, piace ascoltare in un certo senso, perché conferma questo elemento di ferinità, cioè di ferocia dell'immigrato, ed è anche in questo caso si aggancia a una narrazione un po' più profonda, che è quella appunto dell'immigrato come persona non civilizzata, che quindi non è in grado di controllare i propri impulsi, eccetera. Ecco, anche in quel caso lì, in realtà basta semplicemente in un certo senso andare a vedere quali sono le strutture di fondo che stanno dietro a questo tipo di narrazione, per capire che le persone che ripropongono questo tipo di storia lo stanno facendo con una chiara agenda politica. È chiaro che c'è un messaggio dietro, non è semplicemente che io sono indignato perché un immigrato ha dato un calcio a un cane, non è quello il punto. Il punto è: voglio che la tua reazione emotiva nel vedere questo tipo di notizia sia funzionale a quello che interessa a me.
Bisogna far sempre leva sulle varie emozioni negative, e poi ci si dimentica che anche noi italiani, bene o male, siamo immigrati in Germania, cioè lo stesso meccanismo può essere rivoltato verso anche di noi.
Hai voglia, sì, quello in effetti è uno degli aspetti più interessanti, è che lo studio di alcuni fenomeni legate all'immigrazione, anche fenomeni negativi, ha molto a che vedere anche con la storia dell'immigrazione italiana, perché per esempio ne parliamo in una puntata sulla criminalità, del rapporto immigrati e criminalità, un'altra delle grandi questioni dolenti. In realtà i primi studi condotti sul rapporto appunto tra immigrati e criminalità sono studi condotti a Chicago negli anni, diciamo a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, ed era chiaramente erano soprattutto gli immigrati, quelli tipo Al Capone, Lucky Luciano, erano quegli immigrati italiani lì che erano considerati particolarmente insomma portatori di problemi legati all'ordine pubblico, eccetera. E quindi in un certo senso gli italiani hanno contribuito alla creazione di alcuni tipi di queste narrative in altri contesti.
In effetti siamo stati noi appunto anche autori di questa narrazione un po' pizza, mafia, mandolino in tutto il mondo, no? Ma mi domandavo tu, appunto, quanto tempo ti prende fare queste inchieste, queste ricerche che utilizzi appunto poi nelle tue puntate dei podcast?
Siccome diciamo così devo sempre farlo nei ritagli di tempo, per riuscire a confezionare una puntata ci metto generalmente, solo per scrivere lo script mi ci vogliono generalmente un paio di settimane. Ora purtroppo noi abbiamo cercavamo di darci questa scadenza quindicinale, ma ci siamo resi conto che non riusciamo a stare dietro a questo calendario, perché è semplicemente troppo lavoro. E quindi ora, se andate a vedere sul sito, abbiamo tolto il quindicinale, quindi adesso le puntate hanno una scadenza un po' irregolare. Forse se riesco più avanti magari a trovare un tempo più regolare cerco di produrle più rapidamente, però devo confessare che più ci addentriamo in queste tematiche più diventa difficile trovare anche degli studi o delle ricerche che vadano, diciamo così, a scavare un po' più a fondo. E noi cerchiamo di fare il possibile perché tutto quello che diciamo all'interno del podcast sia documentato, quindi sul nostro sito si trovano anche tutti i link di tutto quello che andiamo a dire, cioè nessuna delle nostre affermazioni è campata per aria, cioè c'è sempre un riscontro, che sia appunto uno studio, una ricerca, e ci sono appunto anche i dati, eventualmente si trovano appunto sul blog del podcast.
È un lavoraccio di quelle non indifferenti. In effetti mi domandavo, ma visto, come hai detto tu, che non sei finanziato da Soros, il podcast come lo tieni in piedi? Hai pensato delle donazioni per caso, qualcosa di simile?
Ma innanzitutto devo dire, diciamo così, a onor del vero, io sono finanziato da Soros.
Ah, sei finanziato?
Ma sono finanziato da Soros perché il progetto per cui lavoro in Germania è cofinanziato dall'Open Society Foundations, che è la grande organizzazione, che è diciamo così, è l'organizzazione di Soros. Ora non so quante persone interesserà sapere questa cosa, però vi posso assicurare, io Soros non l'ho mai visto, non c'è mai arrivata nessuna telefonata da qualcuno che ha detto fate questo, scrivete questo. Noi, il nostro progetto qui in Germania, è un progetto che chiaramente ci occupiamo di immigrazione e quindi anche di questioni legate appunto al razzismo, all'antisemitismo. E siccome la Open Society Foundations fa una promozione di attività legate, diciamo così, alla promozione della democrazia e soprattutto appunto lotta a discriminazione, eccetera, noi a un certo punto abbiamo semplicemente alzato la mano, abbiamo detto ci volete finanziare questa cosa che stiamo facendo, e loro ci hanno consentito a darci un finanziamento che è parte, diciamo così, di un sistema di finanziamento più ampio, a più ampio raggio. Se volete andate a vedere sul nostro sito www.medienins-integrazion.de, lì ci sono tutti i nostri, quelli che ci danno i soldi, così per massima trasparenza. Soros appunto è una specie di mito, è una leggenda. Io le persone dell'Open Society Foundation con cui ho parlato, nessuno di loro l'ha mai incontrato.
Che fai? Ne hai parlato nella prima puntata, giusto o no?
Sì, sì, ho parlato proprio di questo fatto che in realtà Soros è un, diciamo così, è molto utile come figura, come personaggio, perché appunto da un lato perché è ebreo e perché molte persone ovviamente torna sempre bene utilizzare un po' di patrimonio di antisemitismo già consolidato per andare contro a un qualche nuovo spauracchio. Però la particolarità Soros, appunto, di essere non soltanto un pesce cane della finanza, perché è un pesce cane della finanza, ma è uno che ha investito molto sempre in questo tipo di attività, soprattutto per la promozione della democrazia liberale, e questo impulso gli viene appunto dalla sua conoscenza del filosofo Karl Popper. Ed è la cosa, secondo me, la cosa assurda e paradossale è che nei tempi, se qualcuno se lo ricorderà, però negli anni 90, nei momenti ruggenti del berlusconismo, dentro Forza Italia c'era gente che citava Popper volentierissimo, perché era l'idea di Forza Italia all'epoca, era quella: noi dobbiamo recuperare, diciamo così, il contatto con la nostra anima liberale, e quindi Popper era un loro punto di riferimento. Ora invece siamo in una paradossale situazione in cui Forza Italia, comunque diciamo così ancella di certe altre forze della destra, è costretta a fare il coro su sta cosa di andiamo contro Soros. Ma Soros è fondamentalmente, si rifà interamente a Popper, si rifà interamente alla democrazia liberale, quindi lì diciamo così, cioè, non è quella che possiamo chiamare una sinistra socialista, anzi è tutta un'altra cosa. Insomma, Soros è un personaggio che viene molto spesso citato in questo contesto, ma perché in un certo senso è diventato una specie di icona, di spauracchio.
Sì, il perfetto capro espiatorio, insomma, per cui appunto esatto. Fanno anche i salti mortali di qua e di là.
Comunque mi paga solo, questo volevo dire.
Quindi ti fa... Mi sembrava di aver capito che su una puntata avevi detto io non sono finanziato, ma forse ho capito male io.
No, era nella prima puntata ho ammesso questa cosa che effettivamente mi paga Soros, però ho aggiunto che in un certo senso, siccome a quel punto non ero più credibile, allora a quel punto ho citato invece un'intervista con Steve Bannon, che è anti-Soros, l'anti-Soros per eccellenza è Steve Bannon. Steve Bannon dice in quell'intervista lì che Soros è così potente perché è efficace, perché sa fare le sue cose. Detto questo, per quanto riguarda invece il podcast, quello non è finanziato in nessun modo, se non diciamo così di tasca mia, ma onestamente io non credo molto ai sistemi di finanziamento per i podcast, perché vabbè, in America vedo che molti hanno, che ne so, inserti pubblicitari, eccetera. Poi esiste Patreon e via dicendo. Però onestamente a me mi comporterebbe qualche difficoltà il fatto di dover monetarizzare. Nel momento in cui in un certo senso devo pensare ai soldi, la passione che metto nel fare questa cosa diventa legata a un fattore di utilità, e questo me lo rende un po' più difficile. Cioè io voglio poter fare o non fare quello che voglio indipendentemente dal fatto se mi genera dell'utile o no, che poi appunto mi resta il mio lavoro, diciamo così, giornalista, quello normale, con quello poi ci finanzio anche il resto. Questo deve essere, diciamo così, per me deve restare una cosa che faccio solo esclusivamente per passione.
Ho capito, no, pensavo anche dal punto di vista così, appunto anche per rientrare delle spese di tutto quanto questo lavoro, che comunque insomma comporta molte ore del tuo tempo. Che...
Vabbè, il fatto è che per il momento le spese, come ti ho detto, a livello di dotazioni tecniche siamo veramente proprio all'osso, quindi non, dal punto di vista non ci sono grosse spese, e il tempo, diciamo così, sarò molto onesto, io detesto scrivere, quindi la parte che mi piace di meno è quando devo mettermi lì e tirare giù la puntata. È bello il fatto che, io penso che ogni giornalista che si rispetti debba odiare la scrittura. Si riconoscono i giornalisti che amano la scrittura, sono quelli che scrivono periodi fluviali, lunghissimi, articolatissimi, e in un certo senso molto innamorati della propria penna. Io no, io penso che sia anche una cosa utile, perché alla fine così almeno si va prima al succo, si cerca di finire l'articolo, mandarlo in stampa e è finita lì. Quella è una cosa che un po' mi pesa, ma per il resto, per esempio, il lavoro di ricerca che faccio è una cosa che a me piace tantissimo. Cioè, quando trovo uno studio di 600 pagine pagine su, che ne so, gli immigrati rumeni in Italia dagli anni 60 a oggi, io sono felicissimo.
Ho capito, ma quindi la professione di giornalista l'hai scelta come una vocazione o è stato un po' un percorso così tortuoso che ti ha portato a fare questo tipo di mestiere?
Il percorso è stato molto tortuoso, quello sì. La vocazione probabilmente c'era, perché appunto, come dicevo prima, io ho cominciato a fare giornalismo in radio all'incirca, era alla fine degli anni 90, sì, tipo il 98, in una piccola radio locale di Carrara che si chiamava all'epoca, si chiamava ancora Dimensione Radio, poi è diventata Contatto Radio, e da lì ho conosciuto anche Federico Bogazzi, appunto il mio mentore, è quello che adesso fa con me il podcast, lì però il giornalismo era, diciamo così, anche lì, era più che altro una questione di divertimento, e lì non ci pensavo nemmeno, siccome la cosa mi divertiva troppo, non ci pensavo nemmeno a farne una carriera. Poi appunto sono andato in Germania a studiare, e dopo mi sono trasferito in Giappone. In quella fase lì invece pensavo di restare all'università, perché in Giappone io ho studiato delle cose con cui uno non lavora. Prima ho studiato in Italia, ho studiato filologia greca e antropologia del mondo antico.
Ammazza!
Con il curriculum appunto di filologo greco e antropologo del mondo antico, la gente mi diceva molto interessante, ma cioè, cosa sai fare te in sostanza? Praticamente niente. Quando sono poi andato in Giappone ho pensato adesso mi metto invece a fare qualcosa di molto più serio e fondato, e infatti ho studiato per altri 5 anni teatro classico giapponese.
Ma davvero, il Kabuki?
Io ho studiato specificamente il No, il teatro No, che il Kabuki è quello, fosse il Kabuki tanto perché il Kabuki è ancora un pochino più vivace, invece no, il teatro No è proprio quello con le maschere bianche, tutto lentissimo, con canto gutturale.
Ah sì sì sì.
Lo so, sono cose molto interessanti e molto affascinanti, ma in realtà anche lì uno cosa ci fa poi? E quando poi sono tornato dal Giappone mi sono reso conto che non è che avessi grandi chance, però avevo cominciato a lavorare per un'agenzia di stampa in Italia, e da lì in un certo senso mi è venuto in mente che probabilmente la cosa più sensata da fare era cercare di concentrare le energie sul giornalismo, e il mio colpo di fortuna in un certo senso è stato che poco dopo che ero venuto in Germania per fare un corso di formazione specificamente giornalistica qua a Berlino, è successa, chiamiamolo più o meno colpo di fortuna, è successa la catastrofe di Fukushima, e in Germania cercavano disperatamente giornalisti che sapessero il giapponese, e io, siccome avevo scritto appena la mia tesi di laurea in giapponese, mi sono presentato e ho detto io potrei esservi d'aiuto, e quello mi ha dato, diciamo, la spinta che mi ha fatto arrivare dove sono ora più o meno.
E quindi anche là non hai dovuto fare i vari esami per il giornalismo che devono un po' superare qua in Italia? Come funziona? Mi puoi un po' spiegare?
Per quello che so, ora non sono stato attuale delle cose, però credo che l'Italia sia uno dei pochissimi, veramente pochissimi, devono essere proprio un paio di paesi al mondo che hanno ancora un ordine dei giornalisti, perché è così, ovviamente ci sono dei motivi storici, però in Germania, come nella maggior parte degli altri paesi, una persona che in un certo senso guadagna la maggior parte del proprio stipendio con attività giornalistica è di fatto giornalista. Io poi sono anche membro del sindacato dei giornalisti qua in Germania, del JVV, però semplicemente uno, diciamo così, è giornalista nel momento in cui sente di essere giornalista, non ha bisogno di un patentino per questa cosa.
Si vede che è un paese più civile.
Sì, e no, in un certo senso, ovviamente i giornalisti ti dicono, chiaramente, ma è giusta anche questa cosa, i giornalisti ti dicono, noi dobbiamo essere una categoria protetta perché siamo molto esposti, perché nel momento in cui, lo scopo, essenzialmente lo scopo dell'ordine sarebbe quello di garantire la neutralità del giornalismo, e in un certo senso mettersi un po' in mezzo nel momento in cui c'è un attacco politico contro una testata o contro anche un singolo giornalista, magari una funzione anche nobile, però trovo che in effetti in Italia il sistema è molto molto, diciamo così, restrittivo. Ci sono sicuramente tanti ragazzi e tante ragazze che vorrebbero scrivere e fare, ma vengono ovviamente inseriti in questi circuiti per cui sono siccome appunto magari vorrebbero diventare giornalisti, per poter fare l'esame devono avere, diciamo, alcuni requisiti di pezzi scritti, di cose fatte, eccetera, e allora si fanno, diciamo, intortare da alcune testate per riuscire a conseguire questo risultato, che poi una volta magari aveva, diciamo così, un valore così una specie di titolo nobiliare, ma adesso l'appartenenza all'ordine dei giornalisti non so quali enormi vantaggi abbia per un giornalista precario, credo siano molto pochi.
Quindi stavamo parlando dei precari, sono presenti anche là in Germania o c'è un po' più di soddisfazione a fare il giornalista, anche penso dal punto di vista economico, spero?
Ma in realtà no, ora diciamo la precarizzazione, soprattutto la professione giornalistica, è un fenomeno credo globale, semplicemente perché, e quello anche un po' indotto dalle nuove tecnologie, cioè il fatto che molto spesso, chiaramente tutti i media tradizionali sono in crisi, i giornali sono in crisi, radio e televisione anche in parte. Ovviamente non è tutta colpa dell'internet cattivo, è colpa del fatto che anche i formati cambiano, si evolvono, eccetera. E ovviamente i giornalisti, quelli diciamo così in Germania, di giornalisti a contratto ce ne sono ancora, ma sono per lo più persone che hanno, diciamo così, una carriera alle spalle. I giovani hanno quasi tutti contratti a tempo determinato oppure a progetto, e hanno, diciamo così, la tendenza a saltare da una redazione all'altra, che è una cosa credo che comune anche all'Italia. La cosa, diciamo così, che secondo me è molto migliore in Germania è il fatto che venga riconosciuta una dignità alla professione giornalistica. Sono molto pochi quelli che dicono ti pago invisibilità, cioè ti faccio pubblicare delle cose e non ti do niente. Lo stesso vale anche per, io so da amici italiani giornalisti che i lanci d'agenzia che uno fa, i lanci d'agenzia sono la cosa più importante del giornalismo. Quando succede qualcosa da qualche parte, uno parte con la macchina, va a documentare la piena del torrente piuttosto che non la frana, piuttosto che non un delitto efferato. Un lancio d'agenzia ha un costo base, mi dicevano qualche anno fa, tipo di 5 euro, che onestamente è una presa in giro. In Germania invece un minimo di tutele per quanto riguarda un contratto di collaborazione con un medium c'è sempre. Detto questo, però, ovviamente fare il giornalista freelancer in Germania lo stesso è un'avventura come anche in Italia.
Sì, poi anche perché mi domando effettivamente, fare il giornalista, come hai detto tu, vuol dire anche affrontare anche, se non fai, penso, cronaca rosa, certi argomenti tipo come quello che fai tu sulla immigrazione o simili, che possono anche portare a situazioni abbastanza sgradevoli. Infatti mi viene anche da domandarti, per questo tipo di lavoro che fai, tu hai mai anche per caso ricevuto minacce o cose simili o appunto angherie, che ne so?
Per il podcast in sé no, perché appunto il pubblico dei podcaster e di chi ascolta podcast, secondo me, appunto, come dicevo prima, è una grande famiglia e quindi ci vogliamo tutti bene, anche se magari abbiamo idee diverse. Invece col mio progetto qui in Germania sì, qui noi ci siamo beccati il nostro tot di minacce, anche siamo stati inseriti in una lista da un movimento di estrema destra, una lista di persone da eliminare fisicamente. C'è un tipo di clima che ovviamente purtroppo si è diffuso molto in tutta Europa. Ci sono in Germania si è sentito molto, molto, in maniera molto forte, anche per, ne ho parlato anche nel podcast, l'omicidio di Walter Lübcke, che era un politico della città di Kassel, che aveva avuto l'ardire, un politico cristiano-democratico, quindi neanche, ecco, un rivoluzionario, che ha avuto l'ardire di dire che bisognava cercare di creare una reale politica dell'accoglienza per i richiedenti asilo, e per questo è stato assassinato. Ed è una situazione che ovviamente preoccupa molto, anche perché appunto chi si occupa di questi argomenti spesso è nel mirino di questo tipo di organizzazioni. L'unico modo è quello, diciamo così, di restare uniti e continuare a fare il proprio lavoro, ecco.
E tu appunto come la vivi questa situazione? Secondo te dovrebbe esserci anche qualcosa anche lì da voi, tipo Saviano, un certo tipo di protezione, o non c'è nulla a riguardo?
Ma ci sono, ora io non conosco nessun collega che viva sotto scorta, però ovviamente ci sono alcuni giornalisti che vivono vivono una dimensione di contatto molto ravvicinato con, io ora per esempio appunto con l'universo dell'estrema destra in Germania, i movimenti neonazisti sono molto forti, sono molto organizzati, anche se in un certo senso vivono una gran parte al di sotto, diciamo al di là della legge, però si è visto anche negli ultimi anni che hanno un livello di ramificazione molto grosso, e io ho alcuni colleghi che documentano questo universo, vanno regolarmente a seguire tipo i concerti di nazi rock oppure alle manifestazioni dei neonazisti. Queste persone sono molto esposte, sono persone che hanno, che in alcuni casi sono state aggredite anche fisicamente per la strada, eccetera. In Germania forse c'è un pochino l'idea che dovrebbe essere lo Stato a occuparsi di questo, cioè non c'è bisogno di un servizio, diciamo così, di scorta personale, perché lo Stato dovrebbe garantire il minimo di sicurezza. Purtroppo bisogna dire che in alcuni casi lo Stato è stato molto molto inefficiente nel seguire lo svilupparsi di questi fenomeni, li hanno ignorati per molto tempo, e in un certo senso hanno permesso che questi fenomeni si sviluppassero appunto nell'oscurità, e questo ha prodotto anche, tra le altre cose, appunto questo omicidio di Walter Lübcke.
Sì, quindi è una situazione insomma abbastanza pesante, che non penso la vivrai anche tu proprio così con leggerezza.
No, ma io sono, diciamo così, non voglio mettermi sul piano dei miei colleghi che seguono specificamente l'estrema destra tedesca, quelli sono sul campo, e quelli sono, diciamo così, siamo vicini all'eroismo, diciamo così, come impegno. Noi, quello che noi facciamo, cioè la raccolta dati, eccetera, sì, queste organizzazioni ci conoscono, perché evidentemente se ci mandano delle email di minacce si sanno che esistiamo. Però probabilmente il nostro approccio è talmente teorico e talmente distante dal loro mondo che a loro non è che gli venga in mente di venire a minacciarci cioè fisicamente noi. Quindi in un certo senso siamo più tranquilli.
Bene, dai, allora un po' per rialleggerire la situazione faccio un triplo salto mortale, e invece volevo chiederti di qualche tuo collega, visto che abbiamo parlato di vari anche... bufole, non bufole, piano Kalergi, mi viene in mente Kalergi o Kalergi?
Io direi Kalergi, perché era austriaco, quindi Kalergi.
Mi viene in mente di domandarti appunto dei tuoi colleghi tipo Messora di BioBlu. Questo adesso ci attiriamo come si dice, gli strali di qualcuno, ma ti dico la verità, io non ho nessun problema. Come ascolto te, ascolto anche un po' cosa dice Messora di BioBlu, però ero curioso di sentire, sempre nei limiti appunto della professionalità, che cosa invece ne pensi di questo tipo di informazione che fa lui.
Claudio Messora, per me, io non lo so, io non lo conosco personalmente, ho letto alcune cose che lui ha prodotto, e facendo ricerca sui miei temi mi sono imbattuto varie volte in alcuni suoi prodotti. Confesso che non capisco esattamente in quale universo si muova, cioè il suo approccio è quello, diciamo così, di un giornalismo di inchiesta duro, ma a me onestamente, per essere giornalismo di inchiesta duro, manca un corrispettivo di fonti, cioè manca l'elemento, diciamo così, fattuale. Le teorie di cui lui parla possono essere oggetto di dibattito, però nel momento in cui uno, diciamo così, si pone l'obiettivo di smascherare determinate appunto determinate trame occulte, dovrebbe avere delle prove un po' più concrete in mano, cioè sull'esistenza del piano Kalergi, dell'influenza di Kalergi sulla politica europea. Sì, ho capito, c'è un premio Kalergi, ma santi Dio, c'è un premio dedicato anche a un direttore d'orchestra di Frosinone che faceva dei madrigali in casa sua, ma cioè non riesco a capire esattamente che cosa sia la sua quale sia il suo obiettivo. E poi il fatto che in un certo senso sia stato addirittura sconsacrato dal Movimento 5 Stelle, di cui lui era stato, diciamo così, addetto stampa o comunque portavoce per un determinato periodo, non mi ricordo esattamente in quale funzione era dentro, però a un certo punto l'ha mandato via. Mi domando esattamente, per quale motivo continui a essere una presenza costante nell'universo mediatico italiano, quando ci sono tanti colleghi che in effetti fanno un lavoro lo stesso di inchiesta, lo stesso molto duro, però magari con meno coriandoli e meno stelle filanti, ecco.
Forse appunto perché devono anche loro un po' proporsi con altri mezzi, un po' come sta facendo lui, via YouTube, via podcast, come stai facendo anche tu, e presentare in questo modo un po' più innovativo, diciamo così, anche le loro di inchieste probabilmente. E parlando di inchieste, appunto, voi nel vostro podcast avete un piano editoriale preciso che avete già impostato per le prossime puntate e anche quelle passate, o anche appunto come parlavamo prima del coronavirus vi agganciate molto all'attualità?
Ma in realtà è un po', diciamo, un misto. La nostra ambizione sarebbe quella di riuscire a fare, diciamo così, una specie di summa di tutte le narrazioni tossiche che ci sono in circolazione, indipendentemente da come si muove la realtà intorno a noi. Però bisogna anche dire che effettivamente la realtà ci dà molti spunti, per cui ora sembra, cioè, è una truce coincidenza il fatto che proprio nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorare alla questione del terrorismo razzista, ci siano stati fatti di Christchurch che hanno dato una dimensione completamente nuova a questo tema. Io avevo cominciato a scrivere la puntata già, diciamo così, orientandomi agli esempi che esistevano, per esempio la sinagoga di Pittsburgh, cercando, diciamo così, di tracciare un filo di connessione tra vari episodi terroristici legati a quel mondo lì della alt-right o comunque dell'estrema destra americana, ma anche appunto con collegamenti con la destra europea. E poi succede una cosa di questo genere in cui un terrorista dice apertamente: io sono parte di questo movimento. Ecco che in un certo senso la realtà, l'attualità offre, diciamo, più stimoli di quanti non ne riusciamo a digerire in realtà.
Senti, caro Fabio, io mi ritengo più che soddisfatto di questa chiacchierata che abbiamo fatto.
E sono molto contento.
Se vuoi appunto aggiungere qualcos'altro, ti invito a farlo sicuramente. E comunque mi riserverei anche la possibilità, se a te va bene, anche di risentirci, chi lo sa, più avanti, e fare un'altra chiacchierata su altre tematiche, se a te va bene.
Volentieri, volentierissimo. Grazie a te di avermi dato questa possibilità. Mi rendo conto adesso, in un certo senso, che probabilmente nell'ultima mezz'ora sono andato calando come intensità, ma per un semplice fatto di spossatezza fisica, perché ho avuto una giornata molto intensa.
E comunque sono, per i nostri ascoltatori che ci conoscono, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, sai che noi di solito, io e i miei ospiti, registriamo abbastanza tardi, infatti adesso sono le 23:34 e giustamente ci si sente un po' spossati, credo, no? In generale.
Eh sì, ma no, comunque mi ha dato una bella carica. Chiacchierare con te effettivamente per un po' mi ha retto la carica, solo che dopo un pochino riesco, diciamo, riesco a essere attivo mentalmente fino intorno alle 23:20 e dopo il cervello piano piano si spegne.
Beh, secondo me invece è rimasto molto acceso, comunque hai dato un'impressione di reattività molto alta dal mio punto di vista. Quindi caro Fabio, ti ringrazio ancora nuovamente, se vuoi appunto ridarci i tuoi contatti su internet, che è sempre una cosa gradita per i nostri ascoltatori.
Volentieri, allora www.m-podcast.it è il nostro sito, migrazioni.podcast@gmail.com è la nostra mail, ci trovate anche appunto su Twitter e su Facebook e il podcast è su tutte le piattaforme. Ora stavolta riesco, spero, a dirle tutte in sequenza: Apple Podcast, Spotify, Stitcher, GoPod, vabbè, ora le altre non me le ricordo più.
Perfetto, grazie veramente ancora Fabio e alla prossima allora.
Grazie a te Stefano.
Ciao a tutti, ciao.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare, mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltaripodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!